Leggiamo i versetti da 22 a 33. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era sopra di lui gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Quando venne il tempo della loro purificazione, qui c'è una parola che è un po' misteriosa, questo loro. Di per sé la purificazione doveva essere soltanto della donna, era una purificazione legale. La donna che aveva partorito per 40 giorni, se aveva partorito un maschio, rimaneva immonda per 40 giorni, cioè, dice così il libro del Levitico, il capitolo 12. Quando una donna sarà rimasta incinta, darà alla luce un maschio, sarà immonda per 7 giorni. Sarà immonda come nel tempo delle sue regole. L'ottavo giorno si circonciderà il bambino, poi essa resterà ancora 33 giorni a purificarsi dal suo sangue. Non toccherà alcuna cosa santa e non entrerà nel santuario, finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione. Se partorisce una femmina, invece 66 giorni. Quando i giorni della sua purificazione per un figlio o per una figlia saranno compiuti, porterà al sacerdote all'ingresso della tenda del convegno un agnello di un anno come olocausto e un colombo o una tortora in sacrificio di espiazione. Il sacerdote li offrirà davanti al Signore e farà il rito espiatorio per lei. Essa sarà purificata dal flusso del suo sangue. Questa è la legge relativa alla donna che partorisce un maschio o una femmina. Se non ha mezzi da offrire un agnello, prenderà due tortore o due colombi, uno per l'olocausto e l'altro per il sacrificio espiatorio. Il sacerdote farà il rito espiatorio per lei ed essa sarà monda. Non si tratta di peccato, si tratta di purità rituale. Non può entrare nel santuario. Qui viene il tempo della purificazione, quindi sono passati 40 giorni. Però è strano che dice della loro purificazione, perché il bambino non ha bisogno di purificazione, e nemmeno l'uomo, nemmeno il padre. Cosa vuol dire allora questa loro purificazione? Il termine purificazione può vuol dire anche santificazione. Quindi il bambino che viene presentato al Signore viene santificato. Allora in questo senso potrebbe significare questo plurale, che la purificazione viene attribuita a tutte e due. Oppure chissà cosa pensa l'Evangelista. Maria la tutta santa. Lei è rimasta incinta per opera dello Spirito Santo. Non ha senso parlare di impurità legale per lei. Gesù è il nato santo, come le era stato detto all'Annunciazione. Allora qui la loro purificazione, chissà che l'Evangelista non pensi alla purificazione di tutto il popolo, che viene purificato proprio da questo ingresso di Gesù nel Tempio. Gesù il Santo che entra nel Tempio. Il Tempio nel quale c'era solo un segno della presenza di Dio. Adesso entra il Santo stesso, entra Dio stesso. E dà significato a tutte le purificazioni e dà la vera purificazione del popolo. Chissà che l'Evangelista non abbia pensato così quando scriveva. Noi lo possiamo pensare comunque, dato che l'Evangelista è scappata quella parola lì. Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di Mosè, che abbiamo sentita dal libro di Levitico, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Ogni primo genito appartiene al Signore, deve essere presentato a Lui. Noi conosciamo la storia di Samuele, ricordate come la madre, Anna, ha portato il suo bambino per lasciarlo nel Tempio. Non lo ha riscattato. Se una famiglia voleva il bambino che appartiene al Signore, voleva ancora tenerselo in casa, doveva riscattarlo pagando una quota, pagando 5 sicli d'argento. Maria e Giuseppe non pagano questi 5 sicli d'argento, non riscattano il bambino. Il bambino rimane del Signore. Lo portarono per offrirlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o giovani colombi, come descrive la legge del Signore. Qui non viene nemmeno detto che sono poveri, ma noi lo comprendiamo da questa offerta che si fanno, le 2 tortore invece che l'agnello e la tortora. Si vede che Maria e Giuseppe non hanno mezzi. Ecco, vediamo quindi qui l'arca dell'alleanza, Maria, che entra nel Tempio col Signore, con Gesù, così che il Tempio viene definitivamente consacrato. È Gesù che entra là dove si raduna il suo popolo per purificare il suo popolo. Si potrebbe rileggere quella profezia di Malachia che abbiamo già letto nei giorni scorsi, ma poi qualcuno ha pensato anche di fare un po' di calcoli. I calcoli dall'Annunciazione a Zaccaria fino a questo giorno in cui entra il Signore nel Tempio, sono passate 70 settimane. E si compie così la profezia di Daniele delle 70 settimane. Un'ipotesi. Comunque è vero che da quel giorno dell'Annunciazione a Zaccaria a questo giorno della presentazione di Gesù sono passate 70 settimane. Ora, a Gerusalemme, c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele, che aspettava il consolatore di Israele, il Paraclito. Quest'uomo si chiama Simeone, e Simeone vuol dire Dio ha ascoltato. Dio t'ha ascoltato. Anche il nome di questo personaggio è un nome significativo, un nome realizzato in questo momento. Dio ha ascoltato. Che cosa ha ascoltato? Il desiderio del popolo, la preghiera. Questo aspettava il consolatore di Israele, il conforto di Israele, quindi è un uomo che non è un materialista, è uno che vive con nel cuore questo desiderio di vedere l'azione di Dio, di vedere la sua salvezza. È un uomo giusto e timorato di Dio. Giusto vuol dire che cerca di fare la volontà di Dio, che fa la volontà di Dio e che osserva tutte le leggi, timorato di Dio, che guarda quello che piace al Signore, non quello che piace agli uomini. È un uomo quindi particolare. Per lui addirittura 3 volte viene nominato lo Spirito Santo. Anzitutto lui che aspetta il conforto, cioè il consolatore di Israele, che è lo Spirito di Dio. Lo Spirito Santo era sopra di lui. Mosso dunque dallo Spirito si recò al Tempio. 3 volte viene nominato lo Spirito Santo, quindi è una persona davvero che vive nell'orbita, nell'atmosfera di Dio. Anche lui è un profeta, è uno che parla mosso dallo Spirito. E quindi anche con quest'uomo vediamo come finalmente in questo periodo ritornano i profeti. Zaccaria ha profetato. Qui lui profetizza. Poi vedremo nel pomeriggio che c'è anche una profetessa. Cosa vuol dire che tornano i profeti? I profeti che mancavano già nel popolo da tanto tempo, erano assenti, come dice il Salmo 74, al versetto 9, non vediamo più le nostre insegne, non ci sono più profeti, e tra di noi nessuno sta fino a quando. E anche nel libro dei Maccabei si sottolinea questa assenza di profezia da parte del popolo. È nel primo libro dei Maccabei, nel capitolo 9, al versetto 27. Ci fu grande tribolazione in Israele, come non si verificava da quando fra loro erano scomparsi i profeti. Non ce n'erano più. Qui adesso tornano i profeti e con così grande abbondanza e tutti attorno a questo bambino parlano tutti di lui. Quindi davvero stanno ritornando, stanno venendo i tempi messianici. Vediamo anche un altro passo da Isaia, mi pare che riguarda, no, il passo di Isaia riguarda un altro, il fatto che Simeone aspetta il consolatore di Israele. E chi è il consolatore di Israele? Isaia 51,12. Io sono il tuo consolatore. Quindi l'attesa di Simeone è l'attesa di Dio, aspetta il consolatore. Se adesso il consolatore arriva, ecco, è Dio presente in mezzo al suo popolo. E Isaia ancora, al capitolo 40, inizia così, consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme, e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata scontata la sua iniquità. E poi va avanti, una voce grida nel deserto, preparate la via al Signore. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, poiché la bocca del Signore ha parlato. Ecco, sentite come queste parole allora richiamano queste profezie. Simeone che aspetta il Consolatore sta aspettando il Signore che viene e la cui strada viene preparata da quell'altro bambino che va innanzi al Signore, come diceva Zaccaria. Lo Spirito Santo che era sopra di lui, ecco come ombra anche lui che lo copre, quindi anche questo Simeone vive proprio nell'atmosfera di Dio, avvolto dalla sua gloria. Gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Come ha fatto lo Spirito Santo a preannunziarglielo? I metodi di Dio, Dio ce li ha, lui sa come fare, e qui per Simeone la cosa è chiara. Non a tutti succede questo ricevere il preannunzio da parte dello Spirito Santo, quindi chi non lo riceve non può capire. Noi crediamo e accogliamo. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio. Ecco di nuovo mosso dallo Spirito. Lui attende lo Spirito, il Consolatore di Israele. È sopra di lui lo Spirito, si muove mosso dallo Spirito, quindi anche dall'inferno di quest'uomo lo Spirito agisce. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio. Però non è un recarsi al Tempio normale come tutte le altre volte. Lo Spirito non lo muove per recarsi al Tempio per offrire sacrifici di animali o per fare le solite preghiere, ma per vedere il Messia del Signore. E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, i genitori compiono un atto di obbedienza, compiono un gesto previsto. Lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Prende il bambino Gesù tra le braccia e tenendolo in braccio benedisse Dio, cioè pronuncia parole di lode, di benedizione verso Dio. Ed ecco le parole, sono quelle che noi, che la Chiesa ci mette sulla bocca tutti i giorni, prima della notte, prima del sonno. Ora lascia al Signore che il tuo servo vada in pace, oppure che il tuo servo muoia in pace, secondo la tua parola. Riconosce che la parola che lui aveva ricevuto dallo Spirito Santo si è realizzata. Ora ha visto il Messia del Signore prima di morire, adesso può morire. La vita è realizzata pienamente dal vedere il Messia del Signore, da vedere il Redentore, il Salvatore. Non occorre più null'altro all'uomo quando una volta ha visto il Messia del Signore. Questo è bello per Simeone, ma è vero anche per noi. Una volta che abbiamo incontrato Gesù, una volta che ci siamo lasciati riempire il cuore da Lui, che lo teniamo tra le braccia, cioè cosa vuol dire tenerlo sulle braccia? Vuol dire essere occupati da Lui, non aver più null'altro da fare se non occuparci di Lui. Quando uno ha tra le braccia un bambino, può far mica altro, e non può pensare ad altro che a tenere quel bambino. Quindi tenerlo sulle braccia vuol dire non avere altre attività e non avere altri pensieri che quel bambino. Quindi questo vale per Simeone, ma vale anche per noi. Quindi questa parola la possiamo dire anche noi quando teniamo tra le braccia il bambino. Nel momento in cui ci lasciamo occupare, mente, cuore e attività, occhi e mani dal bambino. Ora lascia al Signore che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola. Non c'è più paura della morte, perché ha la vita tra le braccia. La vita sulle braccia, la porta. La morte non fa più paura, la morte non è più morte. Morte sarebbe il non poter avere quel bambino tra le braccia. Morte sarebbe il non vederlo, il non potergli parlare, il non poterlo ascoltare. Ma la morte non fa più paura dal momento che c'è il bambino, che gli occhi lo hanno visto e che le braccia lo hanno portato. Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, il tuo Salvatore. Ecco, gli occhi sono occupati, sono stati riempiti della visione più grande che un uomo può avere nel mondo, la salvezza di Dio, il Salvatore. Una salvezza preparata da te. Ecco, Simeone riconosce che quel bambino è dono di Dio, è grazia di Dio, completa, preparata da te. Davanti a tutti i popoli. Quindi è un Salvatore non limitato ad Israele, ma è un Salvatore per tutti i popoli, proprio come dicono i profeti. Vediamo cosa dice, per esempio, Isaia: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Ma io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Ecco quindi, è questa Isaia 49, al versetto 6 e 7. Poi anche 52, al versetto 10. Il Signore ha smudato il suo santo braccio davanti a tutti i popoli. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. E poi ce n'è ancora. 42, 6. Ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni. E luce delle nazioni. Quindi è preparato da te davanti a tutti i popoli. Poi ci sono alcune altre ancora, ma penso che abbastanza. Luce per illuminare le genti. Quindi di nuovo anche questa parola viene dai profeti. Luce per illuminare le genti. Due volte è sottolineata questa universalità della salvezza preparata da Dio e offerta tramite questo bambino. E gloria del tuo popolo Israele. Per Israele, per il popolo è gloria, cioè il popolo di Israele è il popolo che offre la presenza di Dio, ma offre a tutti i popoli. Nel popolo di Israele si rivela la presenza di Dio che è per tutti i popoli, per tutto il mondo. Ecco, questo cantico è veramente semplice. Però completo, dice veramente dove sta la pienezza della vita dell'uomo. Per quello lo diciamo nella preghiera di Compieta, che completa la preghiera di tutta la nostra giornata, che completa tutta la giornata o tutta la vita. Ora lascia, Signore, che il tuo servo muoia in pace. Ogni giorno diciamo questa parola, benediciamo anche noi così Dio. Dicendo, adesso io sono soddisfatto, non mi serve più null'altro, anche il giorno di domani è in più, a me non serve, potrei già morire questa notte. perché ho visto la tua salvezza, ho goduto il tuo Salvatore. La mia vita è soddisfatta. Non importa se ho 90 anni o se ne ho 40. Io spero di poterla dire fino a 97 anni. Ma intanto la dico già adesso, davvero, tranne quando sono distratto. Dentro questa preghiera c'è una parola importante, non so se l'avete notata. È la prima parola, ora. Ora. Che assomiglia a quell'altra parola che avevano detto gli angeli ai pastori. Oggi. Oggi. E qui, ora. Viviamo già nell'eternità. Viviamo già negli ultimi tempi, dal momento che è venuto Gesù. Viviamo nell'ultimo giorno. Il giorno completo, pieno della pienezza di Dio. Ora, quindi siamo già arrivati. Non attendiamo più nulla, anzi ci offriamo. Come Gesù è presentato al Tempio offerto al Padre, così anche noi ci uniamo alla sua offerta, perché tutta la nostra vita è ormai completa, è completata dalla presenza di questo bambino, che è definito qui il Salvatore, e poi è definito anche luce per illuminare le genti. Quelle genti che vivono nelle tenebre e nell'ombra di morte, come dice ancora il profeta. Nelle tenebre e nell'ombra di morte vivono le genti, perché non hanno una strada, non sanno dove andare per arrivare al Padre. Conoscono un Dio di cui hanno paura, non sanno che Dio è papà, le genti. E non hanno quindi la strada per arrivarci. Vivono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Vivono nella confusione totale. E noi di questo ce ne accorgiamo, che quando, anche in mezzo a noi, cioè la nostra gente, quando qualcuno perde la fede in Gesù, si mette in balia di qualunque mago, si mette in balia di qualunque credente e superstizione. Perché ha perso la strada, vive nelle tenebre, nell'ombra di morte. È luce per i popoli, per le genti, Gesù. Finalmente, con l'arrivo di Gesù, tutti possono trovare la strada, hanno la strada in Gesù per arrivare al Padre. Non c'è più tenebra, non c'è più ombra di morte. Nulla più fa paura. Ed è gloria di Israele, ecco la vera gloria. La gloria di Israele non è più il Tempio. Simeone qui, che va proprio al Tempio, lo riconosce. Nel Tempio non è il Santo dei Santi, il luogo della gloria di Dio, ma da questo momento è quel bambino che lui tiene sulle braccia. Lui, Simeone, diventa come il propiziatorio su cui sta la presenza di Dio, la gloria di Dio. Per questo era detto anche di lui, di Simeone, che lo Spirito Santo era sopra di lui, come la nube che stava sopra il propiziatorio e l'arca dell'alleanza, che era un po' come lo sgabello dove poggiavano i piedi di Dio nel Tempio, nel Santo dei Santi. Lì era il luogo della gloria di Dio. Ora Simeone dice a questo bambino che lui ha sulle mani, sulle braccia, gloria del tuo popolo Israele. La presenza di Dio non si manifesta lì dentro nel Santo dei Santi, dove solo il sommo sacerdote può entrare nel giorno del Yom Kippur. Ma la gloria di Dio è questo bambino, ce l'ha lui sulle sue braccia. Gloria del tuo popolo Israele. Quel bambino nella sua umanità nasconde la presenza di Dio, la presenza della divinità. Dio manifesta la sua presenza in quel bambino. Le parole di Simeone sono davvero parole di Spirito Santo, non sono parole d'uomo, sono rivelazione, sono profezia. Nel bambino non si vede nulla, queste parole sono la rivelazione di Dio che ci dice chi è quel bambino. In queste parole noi sentiamo non solo la gioia di Simeone, ma sentiamo anche la gioia di tutta la prima comunità cristiana che già cantava questo cantico quando Luca lo ha messo all'inizio del suo Vangelo. La gioia dei primi cristiani, convinti di avere in Gesù la strada, la luce, la gloria di Dio. E quindi di essere, come Chiesa, di essere continuamente quelle braccia che lo portano, che portano la gloria di Dio, che lo offrono al mondo e glielo fanno riconoscere. La gioia della Chiesa è espressa da queste parole. Anche quando le recitiamo noi, esprimiamo la gioia della Chiesa. Sarebbe bello che ne fossimo coscienti continuamente. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Ecco la meraviglia. Cosa vediamo in questo stupore, in questa meraviglia del padre e della madre di Gesù? Essi sapevano già qualcosa di quel bambino, sapevano molto. Perché si stupiscono? Io credo che si stupiscono per due motivi. Primo, perché ciò che Dio ha detto, ha rivelato a loro nel segreto, Dio lo rivela anche ad altri. Quello che essi sanno del bambino, benché essi non l'abbiano detto a nessuno, lo dicono anche altri, vuol dire che Dio manifesta anche ad altri quel che ha manifestato a loro. Con altre parole. Ma un altro potrebbe essere il motivo di questo loro stupore, di questa meraviglia, che nemmeno loro sanno tutto. La loro conoscenza di Gesù, del loro bambino, è una conoscenza che trova nuovi elementi, che va crescendo. Ed essi lo conoscono gradualmente anche attraverso quello che Dio dice del bambino ad altre persone. Lo stupore del padre e della madre di Gesù è lo stupore dei cristiani che si accorgono di non essere gli unici a cioè ogni cristiano non è l'unico a conoscere Gesù, ma quando sente parlare di Gesù da un altro cristiano si meraviglia che anche quello abbia lo stesso amore per Gesù. E nello stesso tempo cresce la propria conoscenza di lui. È un po' questa esperienza del padre e la madre di Gesù, la stessa nostra esperienza. Quando sentiamo parlare di Gesù da parte di altri credenti, di altri cristiani. Ecco, rileggendo questo brano potrete fermarvi su alcuni punti, ve ne dico due o tre. Anzitutto, sull'obbedienza e umiltà di Maria e Giuseppe, che proprio vivono secondo la legge di Mosè. Portano il bambino a Gerusalemme, lo offrono, fanno tutto quello che la legge dice. Un'obbedienza umile, semplice, pur nella loro povertà, che è reale, ubbidiscono. Un altro punto potrebbe essere questo, contemplare Gesù nel Tempio, offerto come il primogenito di tutta la creazione, non solo il primogenito di Maria, ma come il primogenito di tutti gli uomini, perché in fondo è il primo che nasce senza peccato. Maria senza peccato, ma Gesù è il primo uomo, il primogenito, davvero è lui il primo Adamo che non si ribella e che ubbidisce alle leggi fin dall'inizio e che con questo suo ingresso nel Tempio lo purifica e purifica tutta l'umanità. La rende capace di stare alla presenza di Dio, perché è lui la presenza di Dio. E lui ha cominciato a rendere capaci prima di tutto i pastori a stare alla sua presenza, le persone più immonde e più diffidate dagli uomini, cosiddetti normali. Gesù offerto. Poi potete fermarvi recitando questa benedizione di Simeone, di colui che testimonia che Dio ha ascoltato. E ripetete, ora lascia, Signore, che il tuo servo muoia in pace. Ecco, fa bene dirle queste parole, non tanto per pensare alla morte, ma per pensare a Gesù come la pienezza della nostra vita. Potrete trovare certamente vari altri punti su cui soffermarvi. Lasciatevi guidare dallo Spirito del Signore. Sia lodato Gesù Cristo.